consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Saluto anche Karin Kondolf che si trova al nostro centralino e Mario Krag in regia tecnica. Di cosa parleremo oggi? Oggi ci dedichiamo ai nostri dispositivi elettronici e abbiamo un argomento abbastanza spinoso da trattare con Luca Comazzi. Buongiorno Luca Comazzi.
Buongiorno.
Divulgatore scientifico, lo ricordo. La domanda è: ma i nostri dispositivi elettronici ci spiano veramente, ci guardano, ci ascoltano? Perché a volte ci arrivano queste notizie piuttosto inquietanti e poi noi non sappiamo fino a che punto le notizie sono vere e fino a che punto non dobbiamo preoccuparci, perché in fondo non ci toccano così da vicino. In realtà nel corso di agosto un po' tutte le aziende giganti dell'informatica, cito Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, hanno ammesso che i loro dispositivi e programmi ascoltano quel che diciamo, lo registrano e a volte trasmettono le registrazioni a loro collaboratori esterni che trascrivono, nel vero senso della parola, quello che noi diciamo. Una notizia piuttosto sconcertante, Luca.
Assolutamente sì. Anche perché accompagnata da una serie di rilevazioni, di cui poi diremo nel corso della puntata, sul fatto che alcune di queste registrazioni erano poi state fatte per errore e quindi all'insaputa sostanzialmente del malcapitato, e magari riguardavano fatti privati oppure erano state effettuate in momenti piuttosto privati della vita dei cittadini.
Ecco, ma loro come si sono giustificati quando sono stati, tra virgolette, così bellamente smascherati? Hanno dovuto ammettere questa loro pratica?
Hanno detto che ce n'è bisogno, non se ne può fare a meno, e è anche abbastanza vero, è tutto sommato una spiegazione difendibile. Permettetemi di spiegarmi con un esempio. Il dispositivo deve capire gli ordini che io gli do a voce, altrimenti sarebbe molto meno utile. Pensate a quanto sarebbe più pericoloso usare un cellulare per ricevere o mandare un messaggio guidando se non potessimo dare l'ordine a voce e tenendo le mani sul volante. Però se io dico per esempio al mio dispositivo che in questo momento ho davanti a me, mosciami la scheda di Carlotta.
Ecco le informazioni di contatto di Carlotta Mocetti.
Allora, come avete visto, anzi come avete sentito, mi ha capito, anche se io ho detto Carlotta senza una R. Quindi ha imparato, qualcuno gliel'ha insegnato, a riconoscere un noto accento regionale della lingua italiana. Chiaramente deve capirmi anche se io dico, oh basta là, fammi vedere la scheda di Carlotta Mocetti, e qui adesso vi risparmio gli altri, le altre imitazioni. Ci deve essere un apprendimento, ci deve essere una gran quantità di persone diverse, qualcuno avrà la R moscia, qualcuno avrà il rotacismo, qualcuno userà delle parole diverse dal solito per esprimere lo stesso concetto. Il sistema deve apprendere, deve capire. Quando non capisce, allora registra quello che è stato detto e si riserva, diciamo così, il diritto di farlo sentire a un essere umano che spieghi al calcolatore che cosa è successo, in maniera che in futuro sia in grado di riconoscere quell'accento lì, quel rotacismo lì, quel difetto di pronuncia lì.
Ma nel caso specifico, richiesti i miei dati, ecco che appaiono sul display. Questo display può essere anche visualizzato da qualcun altro, oltre ad aver ascoltato l'ordine in cui si richiedeva l'apparizione di questi dati.
No, allora normalmente quello che succede è che i nostri dispositivi ci ascoltano continuamente, quindi i microfoni sono sempre accesi, diciamo così. Ma è una questione squisitamente elettrica, non succede niente, stanno semplicemente aspettando per capire se pronunciamo quella parolina magica per attivarli, che può essere OK Google, che può essere OK Siri, Hey Siri, che può essere Cortana piuttosto che Alexa, a seconda delle varie marche. Se e solo se questo preciso suono, questa frase speciale viene sentita, allora scatta tutto un marchingegno ulteriore, un programma dedicato che ascolta le parole successive e le trascrive. A questo punto il dispositivo cerca di eseguire quello che interpreta come un ordine. Fin qui è tutto automatico, è tutto tra me e il dispositivo, non succede praticamente nulla che coinvolga internet. Il problema avviene in una certa percentuale di casi in cui il dispositivo non capisce. In quel caso si riservano il diritto, i vari Apple, Google e compagnia cantante, appunto, di far intervenire a posteriori, magari a mesi di distanza, un essere umano che controlli che cosa è successo. In parte, in realtà, poi la correzione avviene in maniera del tutto automatica. Pensate a cosa succede se voi state dettando un messaggio, un SMS, per capirci, al cellulare. E una parola, spesso succede, non viene capita perfettamente. Voi vi fermate, ricontrollate il messaggio, vi accorgete dell'errore, tap tap col dito, pigiate la parola, la scrivete sulla tastiera. In quel caso c'è un meccanismo automatico. Il dispositivo impara che voi quella parola lì che avete scritto voi col dito la pronunciate in quel modo che avete usato, che lui aveva mal capito, quindi impara da solo. Però poi c'è anche un meccanismo invece che passa attraverso gli esseri umani e che è quello di cui è stato fatto uso e forse anche abuso. Secondo Apple, meno dello 0,2% delle conversazioni vengono registrate. Secondo Google, e quindi nel caso dell'assistente Google, è circa lo 0,2%. Amazon parla di meno dell'1%. Microsoft non ci dà numeri.
Beh, diciamo che la prima reazione che mi sorge è proprio questa. All'apparenza sembrano dei dati banali, perché dire lo 0,1% sembra quasi un, come dicono i francesi, quantité négligeable. Però se lo moltiplichiamo per i milioni di persone che esistono, effettivamente le registrazioni sono davvero tantissime.
Sì, tanto che noi sappiamo che per esempio Apple aveva 300 collaboratori esterni in Irlanda solo per la lingua inglese, non sappiamo quante per l'italiano. Sappiamo anche, informazioni emerse in questi giorni, che Google per l'olandese tiene una dozzina di persone. Un'altra questione che è emersa e che fa sollevare un sopracciglio è che non si tratta, o per essere più precisi, non si trattava di dipendenti di queste aziende, le quali trovano molto più comodo subappaltare questo lavoro abbastanza noiosotto, abbastanza banale, di ascoltare un audio e scriverlo sulla tastiera, ad aziende terze, a partner, le quali poi si trovano dei privati cittadini che se ne stanno in casa loro con le cuffie sulle orecchie e per 8 ore al giorno trascrivono questo tipo di frasi. Secondo un'equipe della radio televisione belga, che ha fatto un interessante reportage su questa questione, ciascuno di questi dipendenti trascrive 1000 frasi alla settimana. Tanta roba.
Immagino poi oltretutto che esca davvero di tutto.
Sì, allora la VRT, l'emittente radiotelevisiva statale belga, quindi i vostri cugini di secondo grado, per così dire, visto che quelli di primo saranno quelli della SSR, hanno intervistato uno di questi operatori che lavora in conto terzi e alla fine per Google, il quale ci ha effettivamente raccontato delle cose abbastanza inquietanti, quindi registrazioni fatte per errore, in un caso addirittura una scena di violenza domestica che era stata intercettata per errore. Immaginate cosa succederebbe se io dicessi "e sì" in una frase e il mio dispositivo lo prendesse per "Ehi Siri". La stessa cosa chiaramente può succedere con "OK Google", "Alexa", "Cortana" e via dicendo. Ecco, in quel caso questo signore si è spaventato, è andato a riguardare tutti i lunghi papiri e le precise istruzioni che gli hanno lasciato quelli di Google per capire come doveva comportarsi in questo caso, contattare Google, contattare la pubblica sicurezza, cosa fare, e non c'era scritto niente. Per questo è andato a chiamare un giornalista della radiotelevisione di Stato, gli ha raccontato il fatto e la cosa è venuta a galla e lì si è cominciato a parlarne.
Beh, immagino che anche a casa i nostri ascoltatori si stiano ponendo un quesito fondamentale. Ma perché ci spiano? Che cosa vogliono sapere? Perché interessano le nostre conversazioni, proprio della vita quotidiana che stiamo facendo a casa con i nostri figli, con gli amici, con le persone a noi vicine?
Beh, come abbiamo detto, in realtà a loro non interessa assolutamente niente di tutto questo. Loro stanno semplicemente cercando di far funzionare meglio il loro programma, andando a intercettare delle frasi che il dispositivo non è riuscito a trascrivere e poi trascrivendole in maniera che in futuro si comporti meglio. chiaramente scattano delle registrazioni inappropriate in momenti non desiderati. Il problema si pone quando queste registrazioni poi contengono delle informazioni riservate. Vediamo di capire bene come funziona il meccanismo. Se succede una cosa del genere in questo preciso momento a me, la mia voce viene sì registrata e inviata all'azienda che ha prodotto il dispositivo che ho davanti, però su una connessione cifrata, quindi non c'è rischio di intercettazione. Una volta che arriva a casa della multinazionale americana che gestisce il dispositivo, Facebook, Google, compagnia cantante, viene anonimizzato. Quindi prima di arrivare all'esterno che gestisce poi il servizio, il nome, l'indirizzo email, tutti i contatti vengono persi. Però è chiaro che la frase potrebbe portare con sé una informazione delicata. Se io dico ho finalmente sepolto all'incrocio tra Corso Manzoni e via Boschetto a Lugano il nonno a cui ho tirato il collo per impadronirmi dell'eredità, beh, insomma, sono frasi abbastanza inquietanti. Gli intervistati dalla radiotelevisione belga ci spiegano che hanno sentito frasi, ritagli di vita personale colti nell'intimità più profonda, magari durante momenti di sesso, informazioni riservate, informazioni finanziariamente significative. Il direttore di una banca parlerà di cose piuttosto private, una fiduciaria, un politico, potrebbero lasciarsi scappare nella conversazione normale con interlocutori fidati in presenza del dispositivo delle informazioni abbastanza privilegiate che, se vengono intercettate per errore e finiscono nelle orecchie di qualcuno di cui non sono competenza, insomma, si commettono delle leggerezze.
Davvero inquietante, ci scrive Nicola. Allora io vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi e poi torniamo a parlare dei nostri dispositivi elettronici.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Show me your company. Come and tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan so in case I'll be prepared when I see you smiling. Cause I feel so high with I'm reaching out for your sky. I've boundless energies. I feel like a places far and free. I feel so high when I approach your sky. When I touch your sky, I want my joy to be discreet. Can't seem to hide the feeling that you knocked me from my seat. When I'm talking with my friends, you're the subject every time. I know I bore them, but they do it too. Sometimes, cause I feel so high with I'm reaching out for your sky. I've boundless energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky. I've seen you exposed. Your thoughts on you. Come and take off your pride, babe. You should wash your attitude. I'm sitting here watching you, babe. Trying to pretend you're cool and calm. Come on now, you can tell me, baby. Did the gypsy read your palm? Show me your company. Come and tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today.
Gotta make my plan so in case I'll be prepared when I see you smiling. Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I found less energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky. I feel so high when I'm touching your sky, baby. I feel so high. I feel so high when I'm touching your sky, baby. I feel so high, yeah, yeah. I feel so high when I'm touching your sky, baby. I feel so high, yeah. I feel so high when I'm touching your sky, baby. I feel so high.
I nostri dispositivi elettronici ci spiano, come possiamo difenderci? Ne stiamo parlando con il divulgatore scientifico Luca Accomazzi. E Luca, un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive: vorrei sapere quali sono i rischi se si utilizza una smart TV.
Dipende dalla smart TV. Le prime fatte dalla Samsung erano terrificanti perché trasmettevano costantemente tutto quello che veniva detto in salotto alla Samsung. Adesso anche le smart TV moderne funzionano secondo il principio della parola chiave, quindi ci ascoltano solo quando noi pronunciamo una certa frase o comunque impugniamo il telecomando e parliamo nel microfono premendo un pulsante. C'è un sistema di attivazione. Queste parole però, questo nostro audio viene sempre comunque trasmesso alla casa madre, quindi esiste un sistema di trasmissione di ciò che diciamo verso questa gente, non avviene all'interno del dispositivo e quindi un po' di prudenza, un po' di attenzione va fatta per evitare di non fosse altro che fare una figuraccia, insomma.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede: ma se io via dispositivo elettronico, appunto via internet, mi collego ad un canale televisivo, corro anche dei rischi?
No, non particolarmente, perché a questo punto non farò nient'altro che accedere a dati che sono assolutamente dati pubblici, una trasmissione TV, una trasmissione radio, attraverso la rete pubblica. Qualcuno si interessa di tenere traccia di tutte le cose che ci interessano, questo sì. Se io guardo un film dell'orrore, chi se ne importa? Se io guardo solo film dell'orrore, da qualche parte ci sarà probabilmente un pubblicitario interessato a saperlo per vendermi dei prodotti che sono particolarmente interessanti a quelli che guardano film dell'orrore. Ovviamente l'esempio che ho appena fatto è un esempio sciocchino, però esistono fior di siti che non appena io provo ad andare concentrarmi sulla pubblicità di un'automobile in vendita, deducono che io sto per cambiare l'automobile e mi sommergono di pubblicità di tutte le case automobilistiche del pianeta.
Certo, sarà sicuramente capitato anche ai nostri ascoltatori. Evidentemente bisogna avere uno smartphone e bisogna aderire ad un canale social. Comunque, quando poi si fanno queste ricerche, che sia appunto l'acquisto di qualsiasi oggetto, la ricerca di un albergo piuttosto che la riservazione di una vacanza, appunto come dicevi tu, i film eccetera, registrano questi nostri dati, e la prima volta che apri il tuo social, Instagram, Facebook, ecco che nella pubblicità a pagamento ti appaiono proprio le informazioni che tu hai appena cercato, casualmente.
Non tanto casualmente, si chiama remarketing ed è il segreto che ha reso ricco Mark Zuckerberg, o Zuckerberg per dirlo all'italiana. È un sistema al quale aderiscono circa il 50% delle pagine web che esistono al mondo, che vengono visitate al mondo, pardon. E sì, noi veniamo tracciati se siamo utenti Facebook e anche se non lo siamo. Il nostro profilo viene identificato, perlomeno numerato, anche se non abbiamo un profilo Facebook ci viene assegnato un numero unico, e poi tutti i siti che noi andiamo a visitare vengono messi in questo grande libro mastro in maniera da dedurre se siamo uomini o donne, giovani o vecchi, se ci interessano le automobili piuttosto che le armi, piuttosto che le vacanze in Sud America.
Beh, evidentemente il mio casualmente era sarcastico, tra l'altro è proprio di ieri, non è argomento di questa puntata, comunque era proprio di ieri lo scandalo delle pubblicità legate appunto a YouTube e Facebook. Io tra l'altro ho tra le mie mani degli articoli che ho conservato, e per esempio si parla di una multa fino a 200 milioni data a YouTube per aver violato la privacy dei bambini, quindi un altro modo per spiarli. Tutte le volte che i bambini entravano in questi canali per visionare dei filmati, magari per vedere anche un cartone animato o qualche cosa che catturava la loro attenzione, ecco che poi sostanzialmente sono stati inondati di pubblicità estremamente mirata che faceva presa nei loro confronti.
Sì, è spaventoso. Gli ascoltatori più fedeli della Rete 1 si ricorderanno forse un Mille Voci di giugno scorso, nel quale Nicola Colotti ebbe come ospite il garante della privacy dell'Unione Europea, Buttarelli, purtroppo recentemente scomparso, il quale diceva: noi pensavamo di spaventare queste grandi multinazionali minacciando multe fino al 4% del fatturato, sono cifre di miliardi o decine di miliardi, e ci siamo accorti che non ci siamo riusciti, dovremmo fare una nuova legge minacciando sanzioni penali. Sembra incredibile, ma è così.
Ecco, tra l'altro di oggi un'altra notizia che l'ho trovata su Espresso Repubblica, si parla di dati personalissimi di milioni di donne che sono stati in qualche modo condivisi con Facebook. Mi spiego, ci sono delle signore per esempio che scaricano delle app di controllo di quello che è il loro ciclo, per cui loro mettono dei dati abbastanza semplici che però a loro insaputa vengono catturati e servono per avere comunque un sacco di informazioni. Voi vi chiederete: ma cosa interessa insomma il ciclo di una donna? Bene, allora innanzitutto dovete sapere se sta per esempio cercando di avere un bambino, qual è il suo umore, qual è il suo stato d'animo, qual è l'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale, se utilizza o non utilizza metodi contraccettivi, e da qui ecco che partono tutta una serie di informazioni che portano anche in questo caso ad un enorme valore in termini di marketing, Luca.
Assolutamente sì, perché una neomamma è una cliente fenomenale, eccezionale per tantissime aziende, non soltanto chi produce pannolini o pappe, ma anche per tutta una serie di altri prodotti dell'indotto. La neomamma farà più cura alla pulizia, quindi comprerà più prodotti per la pulizia domestica, e quindi dal supermercato sino alla grande catena di produzione di prodotti di pulizia, alimenti e via via dicendo, sono interessatissimi a ricevere, pagano grosse somme per ricevere liste di neomamme e di neopapà da bersagliare con le loro pubblicità mirate.
Ecco, non è una novità per nessuno che poi queste case si scambiano indirizzi, nomi e pagano anche per avere nuovi possibili utenti. Io ho letto che una ditta che si occupa di privacy appunto dice che negli Stati Uniti il nome, i dati di una donna in gravidanza valgono $1.5, mentre invece i dati di una persona non in gravidanza solo 10 centesimi.
Come voleva si dimostrare.
Allora, sta arrivando qualche messaggio. Dunque, secondo me sicuramente veniamo spiati, perché quando dovevo cambiare casa ho detto a mia moglie che avremmo dovuto richiedere il certificato di solvibilità. Allora sono andato su Google, ho scritto CE, secondo voi cosa sarà uscito?
Eh sì, perché magari su Google in precedenza erano state fatte delle ricerche su agenzie immobiliari, piuttosto che è stata cercata la parola mutuo o altri termini che permettono all'intelligenza artificiale di costruire un profilo, per cui hanno previsto che la prossima mossa sarebbe stata quella. Succede.
Ecco, effettivamente, come ci suggerisce il nostro ascoltatore, quando si fa una ricerca in Google, appena tu entri nel quadratino della ricerca, oltre ad uscirti tutte le ultime ricerche, effettivamente già come digiti una lettera ti vengono tutte le parole che cominciano con quella lettera.
Esatto.
Allora, un altro messaggio. Buongiorno, quando telefono devo trasmettere i miei dati sensibili. L'assistente vocale registra qualcosa di quanto io dirò?
L'assistente vocale normalmente non registra, ma come spiegavamo all'inizio della trasmissione, una piccola percentuale, sotto l'1% delle conversazioni con l'assistente, vengono registrate e inviate a un essere umano che controlla che la trascrizione automatica che è stata fatta, la comprensione, diciamo così, della lingua parlata che è stata fatta, sia efficace. E quindi bisogna stare attenti a quello che si dice. Facciamo un esempio sciocchino. Chi se ne frega se davanti al mio cellulare io dico che tengo sempre in casa 1000 franchi nascosti dentro al forno. Nel momento in cui questa frase viene ascoltata da un essere umano, è chiaro che ha tutt'altro interesse, specialmente se questo è un poco di buono. Però sinché nella frase non c'è nulla che permetta all'essere umano di capire chi sono io, allora la cosa è poco grave. Se io pronunciassi una frase nella quale non soltanto rivelo il segreto, ma do anche degli indizi sufficienti a capire chi sono e dove mi trovo, ecco che lì avremmo un problema vero e proprio.
Qualcun altro ci scrive, come si può fare per non farci coinvolgere con i cookie? Ignorarli è abbastanza?
No, assolutamente no. I cookie non sono un problema, sono uno dei tanti piccoli sintomi, però, perché ci sono un sacco di metodi anche più invasivi, anche più evoluti dei cookie, per tenere traccia degli utilizzatori, e neppure serve usare la cosiddetta schermata anonima dei browser moderni. Quello che si può fare è cercare di non aiutare questa gente. Quindi, per esempio, non è proprio obbligatorio essere sempre registrati a Google, loggati in Google con la propria faccia che appare in alto a destra ogni volta che facciamo una ricerca nel motore di ricerca. Non è proprio indispensabile usare un solo programma di navigazione, ce ne sono tanti, ce ne sono gratis. Se dividiamo le nostre navigazioni su più programmi, il nostro profilo viene in qualche modo sparpagliato su più profili. Non è necessario avere lo stesso account sul computer e sullo smartphone, se ne possono usare due diversi, e così via.
Carmen, invece ci scrive: ogni volta che apro YouTube per vedere i miei filmati su lavori manuali, mi escono delle pubblicità che non mi va evidentemente di ricevere. Come posso fare per non riceverle più?
Beh, le pubblicità pagano il servizio, quindi in qualche modo è inevitabile. Il server che ci manda quei video costa, la comunicazione, la banda passante usata per inviare il video a noi costa, quindi Google si rifà delle spese andando a inviarci della pubblicità. Esistono, per la verità, dei timidi tentativi proprio da parte di YouTube di monetizzare in altro modo il cliente, quindi stanno cercando di capire se è possibile chiederci un canone e, a fronte di quel canone, darci servizi in più o meno pubblicità. Sono delle iniziative da seguire con interesse e con simpatia, perché se le facessero tutti, pensate a Facebook quanto è invasivo nelle sue pubblicità. Se esistesse un Facebook a pagamento che mi chiede 1 franco, 2 franchi, 5 franchi al mese e poi la smette di rompermi le scatole, probabilmente diverse persone ci farebbero un serio pensierino, no?
Ecco, tra l'altro la stessa domanda è proprio sorta a me, ne abbiamo parlato prima a microfoni spenti, faccio un esempio che si ricollega a quello della ricerca, per cui poi ti bombardano di pubblicità. Un giorno, per un'amica, l'ho aiutata sul mio dispositivo a pubblicare l'annuncio di un appartamento che voleva affittare. Da quel giorno, appena entro in Facebook, vengo bombardata di annunci di gente che mette appunto in affitto, in vendita, un appartamento ho una casa e io mi dicevo, ma ci picchia, quando entro vorrei leggere magari i post che mi interessano, vedere quelli dei miei amici, e invece ho liste infinite di annunci di appartamenti. Come posso fare? Cioè, c'è un sistema per non vederli più? Luca mi ha detto di no, spieghiamolo anche ai nostri ascoltatori.
È molto difficile, perlomeno con Facebook, che appunto fa il 98% del suo fatturato vendendo i nostri dati agli inserzionisti pubblicitari, e quindi non possiamo pretendere di avere Facebook senza la pubblicità. Sarebbe come pretendere di avere un dolce senza zucchero, senza latte, senza farina. Quello che si può fare, volendo, è andare a sfrucugliare all'interno delle preferenze, dei settaggi di privacy dei vari programmi, dei vari sistemi, Google e Facebook in prima istanza. Lì si trovano le registrazioni che sono state fatte di noi, anche gli audio, quelli degli assistenti vocali di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, e si possono cancellare. Nel sito Amazon, per esempio, c'è un marchingegno ben fatto su Alexa che permette di cancellare le registrazioni del giorno corrente, oppure tutte, e si può disabilitare la raccolta. Un meccanismo del genere non esiste, lo dico per evitare alla gente di perdere molto tempo, su Apple, perché Apple usa un meccanismo più tutelante della privacy del consumatore, cioè anche Apple, come abbiamo già detto, registra in parte le nostre conversazioni, il 2 per 1000 delle nostre conversazioni, ma immediatamente le anonimizza. Quindi, mentre in Google i dipendenti di Google possono associare una registrazione con chi l'ha detta, in Apple i dipendenti Apple non possono farlo. E siccome non possono farlo, non possono neanche cancellare le registrazioni che sono state fatte dalla nostra voce, perché non sanno quali sono.
Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi, tra pochissimo li leggeremo. Io vi ricordo ancora comunque, se per caso vi foste sintonizzati da poco, quali sono i nostri numeri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Where did the summer go? I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, have dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over. Howling at the moon.
un'importante informazione che riguarda il nord delle Alpi. Informiamo che sulla A2 la galleria dell'Opper è stata riaperta ed è ora normalmente transitabile. E torniamo invece a parlare in diretta con Luca Comazzi dei nostri dispositivi elettronici che, come abbiamo scoperto, ci spiano. Rosa, una nostra affezionata ascoltatrice, ci dice: gli ingenui naturali devono temere l'intelligenza artificiale. È una bellissima frase. Diciamo che tutti comunque siamo, Luca, un po' ingenui, forse perché non conosciamo fino in fondo fin dove può arrivare la tecnologia.
Perché siamo onesti, le persone oneste non pensano male e non pensando male poi si fanno fregare dai malvagi.
E sempre Rosa ci chiede: se la TV è spenta, si corre ugualmente qualche rischio?
No, però spenta non vuol dire la stessa cosa che la nostra ascoltatrice sta pensando, forse. Se c'è quella maledetta spia rossa, vuol dire che la televisione non è veramente spenta, è in attesa di ordini che può ricevere dal telecomando o, nel caso delle smart TV, anche dalla voce. Quindi se potete svegliare la vostra TV con un comando dato a voce, allora non è spenta.
Qualcuno in maniera sarcastica ci dice: ma dobbiamo temere anche il frigo?
Dipende dal frigo.
Beh, ci sono frighi completamente computerizzati al giorno d'oggi.
Già.
Ecco, abbiamo Sandro al telefono, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo dire una cosa, mi occupo di informatica e non capisco perché questa cosa nessuno la dice chiaramente. E sarebbe la seguente: se uno si porta in casa un microfono, una telecamera o qualsiasi tipo di sensore che sia collegato in qualche modo a internet, non può avere nessun tipo di sicurezza, sia il microfono dello smartphone o qualsiasi cosa, non c'è nessun tipo di assicurazione, perché non sappiamo quello che c'è nel software, non sappiamo quello che c'è dell'hardware, anche se il software segue le impostazioni che gli diamo, nessuno può evitare che arriva un upgrade che bypassa le impostazioni che gli diamo, ad esempio di non registrare, di non sentire. E quindi basta dirlo, cioè magari uno poi il microfono se lo mette lo stesso in casa, compra lo stesso la televisione smart, no? Però lo sa che è possibile che possa essere osservato, che possa essere guardato, anche se lui le impostazioni dice non farlo.
Grazie mille Sandro per queste considerazioni, grazie mille. È proprio quello che abbiamo detto prima, noi siamo troppo ingenui.
Sì, se vogliamo fare un discorso social-filosofico, non abbiamo ancora imparato a gestire i costi della sicurezza nell'informatica, cioè noi abbiamo un sistema in tutto l'Occidente di gestione sociale dei costi sanitari. Se qualcuno si becca un brutto male che richiede delle cure costosissime, in qualche modo la società se ne fa carico. La società si fa carico di pagare la polizia o l'esercito, che ci danno della sicurezza. Alcune forme di sicurezza vengono buttate sulle spalle delle aziende. Se io do dei soldi a una banca e la banca si fa fregare i miei soldi, la banca ne risponde. Non abbiamo ancora imparato come si fa a gestire i costi della sicurezza nell'informatica. Facebook la settimana scorsa si è fatta rubare 400 milioni di nomi e numeri di telefono. Perché Facebook non ne risponde? E se vogliamo che non sia Facebook a risponderne, e ci sta, ci deve essere qualcuno che ne risponde e che paga i danni. Può essere una forma di assicurazione collettiva, qualcosa ci deve essere.
Certo. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, diciamo che è arrivata la domanda da un milione posta da Claudio. Ok, siamo spiati, ma come ci difendiamo?
Sì, è la domanda delle 100 pistole. Allora, innanzitutto, abbiamo detto si possono cancellare retroattivamente le nostre registrazioni fatte, tranne che per Apple, perché non sono in nessun modo riconducibili a noi. E quindi un primo passo lo si può fare. Si può anche disabilitare questo tipo di funzionalità. Se andiamo nelle preferenze dei vari assistenti digitali, c'è scritto voglio, non voglio che la mia voce venga usata per migliorare il servizio. Al solito è una spada a due tagli. Se io mi escludo dal servizio, è vero che non rischio di venire intercettato, però il sistema non imparerà nemmeno a riconoscere molto bene la mia personale voce, i miei personali difetti di pronuncia. Postilla, nel caso di Apple la famosa casella non voglio che la mia voce venga usata non è presente nell'attuale versione del sistema operativo, apparirà in iOS 13 che verrà rilasciato tra pochi giorni, il 19 di settembre. Fine della postilla. L'altra cosa che si può fare è al solito usare il buon senso di cui madre natura o il buon Dio, fate voi, ci ha dotato. Quindi non usate la trascrizione della vostra voce per informazioni fortemente personali, di valore giuridico, segreti, economici, strategici, tutte le cose che potrebbero danneggiare voi o l'azienda per cui lavorate o i vostri clienti. Queste cose non fatele passare da internet.
Ma per esempio durante l'utilizzo di WhatsApp, sempre più spesso si usano dei messaggini vocali, quindi ecco che questi potrebbero essere ascoltati. Quello che invece viene scritto, perché io ho letto tra i vari consigli, dicono sempre se anche per pochi istanti tu devi magari mandare la fotografia di un dato importante a qualcuno, esempio velocemente la tua carta di credito a un parente che deve fare un acquisto, cancella immediatamente in maniera che poi non rimanga nessuna traccia. È vero?
Sì, però deve cancellarla anche quell'altro, perché se io l'ho trasferita da uno a uno ce ne sono due copie, una sul dispositivo mittente e una sul dispositivo destinatario che non controlliamo. C'era un famoso paranoico che disse un segreto è una cosa che si può tranquillamente conservare se solo una persona ne ha conoscenza.
Certo, comunque tutto per dire, i messaggini vocali li ascoltano, anche tutto quello che viene scritto è facilmente...
No, facilmente no. Nel caso di WhatsApp c'è un buon sistema crittografico per cui i dati che noi ci trasmettiamo, siano essi vocali oppure testuali, sono leggibili soltanto dal mittente e dal destinatario. Nel mezzo viaggiano in forma cifrata e anche Facebook non li può leggere. Il che non vuol dire che non potrebbero cambiare le cose, e di Facebook ci si fida fino a un certo punto per i motivi che abbiamo detto, però in questo momento non me ne preoccuperei.
Ecco, tra l'altro, a proposito di ingenuità, volevo anche magari richiamare l'attenzione su alcune trappole che davvero ci propongono e noi molto ingenuamente non ce ne rendiamo conto. Vi ricordate che qualche settimana fa, più o meno un mese fa, ha spopolato la app che ci faceva invecchiare, appunto si dava una nostra fotografia e poi mostravano come potremmo diventare, insomma, da anziani. Nel giro di pochissimi giorni queste fotografie sono diventate virali, poi alt, fermi tutti, grande spavento, perché dicevano in realtà era un'esca per rilevare dati sensibili. In realtà tu hai detto non era una cosa così grave, però io ho trovato una notiziola inquietante. A quanto pare arriva un'altra app che invece di far invecchiare le persone, che cosa fa? Le rende delle star di Hollywood, quindi sostituisce il nostro personaggio ad un grandissimo attore che recita in un film famoso, e quindi si possono vedere degli spezzoni dove i protagonisti siamo noi. A quanto pare sta spopolando in Cina, quindi ci si aspetta che nel giro di pochissimo tempo arrivi anche alle nostre latitudini. Allora, qual è il rischio? È che molto spesso si entra, si scarica l'app e si comincia a giocare. In realtà, nei termini d'uso che non legge nessuno, si chiede all'utente una licenza pressoché illimitata per l'utilizzo delle proprie fotografie, appunto in cambio di questo servizio. Luca.
Ma allora, mettiamola così, le condizioni d'uso non le leggo mai neppure io, però una cosa che si può fare, che viene probabilmente più spontanea, è stare abbastanza attenti a cosa succede al primo lancio di un'app, perché tipicamente vengono fuori uno, due, tre messaggini che dicono l'app chiede l'accesso a. Bene, ma a cosa sta chiedendo accesso? Sta chiedendo accesso a tutte le tue foto. No, perché dovrebbe vedere tutte tutte le mie foto. Io voglio concedere a quest'app individualmente il diritto di guardare una foto, la foto che mi sono fatto in primo piano e dalla quale voglio vedere come risulto, se sono invecchiato, se sono ringiovanito, se mi mettono le stelline al posto degli occhi. L'app vuole mandarti delle notifiche. No, da questa app non voglio ricevere le notifiche. L'app vuole vedere i tuoi contatti, l'app vuole... Tutte queste cose noi le possiamo negare. Se poi alla fine l'app non funziona, vabbè, finirà nel cestino.
Allora, ci ascoltiamo Shawn Mendes e poi leggiamo gli ultimi messaggi dei nostri ascoltatori. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance, I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? So sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Forget you, but I hold on. Everything means nothing. Everything means nothing, babe. I'm trying to move on. Forget you, but I hold on. Everything means nothing if I can't have you. No, I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Stiamo parlando dei nostri dispositivi elettronici che ci spiano, come possiamo difenderci, ce lo sta spiegando Luca Accomazzi. Allora, Luca, un ascoltatore, ci ha mandato un messaggio dove ha copiato uno di questi messaggini che girano in Facebook, dove dicono a partire da una certa data cambieranno i termini di privacy di Facebook piuttosto che di WhatsApp, eccetera, no? Li riceviamo regolarmente e poi ci chiedono di sottoscrivere, di spedire, così giuridicamente siamo protetti, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno una validità, sono solo le solite catene di Sant'Antonio?
Questa in particolare è una bufala, viene conosciuta come la bufala dello Statuto di Roma, che è un'ipotetica legge citata in questo messaggino ed è in giro dal 2014. Gira in continuazione e la prima frase dice: non dimenticare la scadenza domani. Ma domani quando? Non c'è una data e quindi è da 5 anni che sta girando.
C'entra meno con la sicurezza, ma ci chiedono informazioni anche su quelle bufale che girano, secondo cui vediamo solamente i post di 25 persone conosciute a causa di un certo algoritmo che non ci permette di vedere i messaggi di altri amici.
Sì, non me ne preoccuperei, onestamente.
Allora, qualcuno ci dice: ho sentito appunto la questione dell'ascolto della Smart TV, ma non ho capito bene. Accendo il televisore, TV box, internet, e quando e qualcuno sente se parlo e quello che dico in casa mia?
Allora, quando noi diamo un ordine a voce, cambia canale, vai sul 5, aumenta il volume, il televisore deve capire quello che diciamo. Se non capisce, invia la registrazione della nostra voce a un essere umano che cerca di trascriverla in maniera che in futuro, se qualcun altro o noi stessi dicesse la stessa frase nello stesso modo, con lo stesso accento dialettale o regionale o rotacismo o difetto di pronuncia o disturbo di fondo che ha impedito la comprensione la prima volta, allora funzionerebbe. Chiaramente, se noi invece di dire alza il volume ci mettiamo a fare dei commenti pesanti su come è vestita nostra moglie, qualcuno sa come è vestita nostra moglie.
Ecco, un ascoltatore ci dà un consiglio davvero molto simpatico. Dicevamo prima di quando si fa una ricerca in internet e poi veniamo bombardati dalla pubblicità su questo articolo che abbiamo appena cercato. Lui dice: a me è capitato di cercare materiale audio e come da prassi mi arriva pubblicità di Turner Audio, eccetera. Allora ho cercato assorbenti femminili, che a me non interessano essendo maschio, e così li ho dirottati.
Sì, beh, io uso un sistema molto più semplice di questo. Sul computer ho installato un po' tutti i vari programmi di navigazione, Firefox, Safari, compagnia cantante, Google Chrome, eccetera. E tengo uno di questi esclusivamente per fare le ricerche di prodotto che potrebbero portare a incanalarmi un sacco di pubblicità. Ogni settimana o mese o giù di lì vado nelle preferenze del browser e cancello tutto, tutti i cookie, tutti i profili, tutta la storia, tutto quanto, riparte tutte le volte pulito e quindi non mi rompono le scatole.
Ecco, sempre a questo proposito, un altro ascoltatore dice: ma mia moglie fa una ricerca per un vestito, mi fa vedere tra l'altro la foto. Il giorno dopo, quando ho aperto Facebook, mi ritrovo la stessa identica foto. La questione è questa: due tipi di cellulare, lei non ha un profilo Facebook e lo stesso vestito arriva sul mio telefono.
Sì, perché quei simpaticoni di Facebook non se ne importano nulla che noi abbiamo o che non abbiamo un profilo Facebook. Loro assegnano, in mancanza di un profilo Facebook, un numero identificativo unico e cercano di tracciare il navigante in maniera da vedere tutti i siti che attraversa, tutte le merci che mette nei carrelli, tutte le cose che fa su internet. Se a 5 anni di distanza finalmente questa persona si registra su Facebook o fa login su Facebook, quindi aveva già un profilo ma ci entra per la prima volta, il profilo anonimo viene ricondotto al profilo pubblico di Facebook in maniera da bersagliare meglio di pubblicità.
Ecco, c'è il messaggio di un'ascoltatrice che ci scrive: ultimamente ho ricevuto un'email da parte di una conoscente che non vedevo da anni e mi chiedeva una cifra in denaro per rientrare in Svizzera dal Marocco. In un primo momento sono rimasta turbata, ho scritto che avrei fatto il possibile, poi sono arrivate diverse mail con insistenza chiedendo tra l'altro la massima segretezza. Al momento che ho detto di rivolgersi all'ambasciata svizzera non è più arrivato nulla. Io penso che questi sono i classici casi di phishing, forse l'hanno anche scelta a caso o c'è un nesso con i dati che ci rubano?
Allora, il phishing è un fenomeno molto diffuso in cui il malvivente manda milioni di persone la stessa truffa in maniera assolutamente generica. Per esempio, la tua banca è l'UBS e ha deciso che devi rimettere dentro le tue credenziali. Manda le tue credenziali che usi per accedere al tuo conto bancario su questa pagina, a questo indirizzo. 2 milioni di persone, di queste 1.900.000 non sono correntisti UBS, quindi buttano via il messaggio. Gli altri 100.000, 99.999, non ci credono e buttano via il messaggio. Uno ci casca e questo riesce a recuperare i dati di un turlupinato. Esiste una variante di questa tecnica che si chiama spear phishing, nel quale c'è una preparazione iniziale. Quindi il malvivente individua un potenziale bersaglio più interessante degli altri e va a guardare tutto ciò che di pubblico c'è su questa persona, il suo profilo pubblico di Facebook, che cosa ha scritto su Twitter, se ha scambiato dei messaggi su qualche forum pubblico, qual è il suo indirizzo di posta elettronica. Cercando quell'indirizzo di posta elettronica su internet, magari lo si trova su N-City, acquisisce informazioni e fa un tentativo di penetrare la fiducia di questa persona utilizzando queste informazioni. Quindi magari gli scrive o gli telefona dicendo: ah sì, io guardi, sono del servizio cliente della società del gas, piuttosto che io sono il rappresentante locale della Fiat, perché lei ha un'automobile Fiat, e a quel punto cercano di turlupinare.
Beh, certo che sempre guardando i nostri dati sensibili possono magari individuare la persona che potrebbe cascare di più a questo tipo di messaggio, quindi magari l'anziano, chi non è troppo pratico, insomma, con certi servizi, eccetera eccetera. Siamo quasi in chiusura, volevo ancora sottoporti un altro articolo interessante che ho trovato. Uno studente negli scorsi giorni avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti per seguire dei corsi, in realtà arrivato quando è sbarcato dall'aereo ai controlli doganali è stato respinto dalla polizia perché sono entrati a visionare i suoi social e hanno deciso che le frasi che lui aveva scritto, piuttosto che certe sue frequentazioni, non andavano bene. Questo succede al giorno d'oggi quando per esempio compili il formulario ESTA, ti chiedono addirittura di rendere nota ai servizi di controllo le tue password d'accesso ai social.
Non le password, ma le username. Quindi loro vanno a guardare i post pubblici. Sì, è vero. Lo fanno da pochi mesi, quando si chiede il visto d'ingresso o di semplice passaggio attraverso gli Stati Uniti, e fanno poi dei controlli automatizzati. Se all'interno del vostro feed di Twitter c'è scritto Allahbar, la segnalazione viene passata a un essere umano, un responsabile della sicurezza del controllo passaporti, che va a guardare esattamente che cosa stava succedendo. Il caso che menzioni tu, Carlotta, è stato un caso particolarmente importante perché questo signore non aveva fatto, detto o scritto niente contro gli Stati Uniti, ma aveva un amico ferocemente contrario all'attuale amministrazione Trump, il quale aveva scritto peste e corna all'interno di una conversazione pubblica che aveva coinvolto questo signore, il quale però non c'entrava niente, quindi non si capisce perché negargli il visto, cosa che però è puntualmente successa. Io quest'estate sono stato negli Stati Uniti e ho mandato su Twitter un messaggio dove scrivevo che Trump è un gran bell'uomo, mi hanno lasciato arrivare.
Perfetto, grazie mille Luca Comazzi per tutte le informazioni che ci hai dato oggi, grazie ai nostri ascoltatori che con le loro domande hanno davvero reso ricca questa trasmissione. Noi ci sentiamo domani, io vi auguro buon pomeriggio.
La consulenza.